Sabato 26 luglio, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori, questa è Itaca in viaggio nel presente. Angelo Miotto in studio per questa carrellata di giornali che faremo fra poco con i titoli delle principali pagine e poi andremo a vedere i commenti. Oggi ad Itaca parleremo poi con un ospite che studia ogni giorno le carte del diritto internazionale. Quali sono le nostre possibilità rispetto a un'impotenza che viviamo di fronte ai fatti che ci vengono raccontati da Gaza, ma non soltanto a livello direi proprio di diritto internazionale che viene stracciato sempre di più, senza deterrenza, senza coerenza. E poi sentiremo anche una intervista con un operatore di Mani Tese, un cooperante, che ci racconterà oggi la giornata, pensate, internazionale dell'UNESCO sulle mangrovie. Magari voi direte, beh, che c'entra, ma le mangrovie hanno un ruolo particolarmente significativo nell'ecosistema e non se la passano tanto bene, ce lo racconterà. E poi ci alleggeriamo un pochino, visto che oggi è 26 luglio, qualcuno di voi sarà in viaggio, qualcuno sta facendo i bagagli, qualcuno invece rimane nella piovosa Milano, dove oggi c'è una temperatura gradevole sicuramente, anche se il cielo è un po' al neon. E parliamo di libri, di letture estive, anche perché in genere questo è il periodo dove ci si riesce a ritagliare più tempo, forse più serenità anche per leggere qualche cosa di quei libri che accatastiamo durante l'anno, magari pensando proprio a questo periodo. Ma cominciamo con i titoli delle testate che sono qui di fronte a me nello studio di Radio Popolare. Apriamo col Manifesto: di cantiere si muore, strage senza fine, a Napoli si ribaltano a montacarichi, 3 operai perdono la vita, a Brescia la quarta vittima. La foto grande però è per Crosetto che parla, immagino da Vespa, se vedo bene lo studio televisivo, e dietro c'è una grande immagine di Netanyahu. Il titolo è In difesa, il Ministero della Difesa smentisce categoricamente ogni ricostruzione fuorviante, ma in realtà Crosetto conferma quanto rivelato dal Manifesto. Il Manifesto si riferisce a una notizia che ha pubblicato, l'incontro cioè fra lo Stato Maggiore e i militari israeliani e le aziende italiane del settore bellico, che si è svolto il 23 luglio, e quindi il direttore del Manifesto risponde con una breve nota al comunicato insultante, diciamo così, come lo definiscono, che viene dal Ministero della Difesa. Ancora qualche strillo, come si dice, dalla prima pagina del Manifesto: lavoro e welfare, PD e AVS si ritrovano, Conte invece diserta, Thailandia e Cambogia, guerra dietro l'angolo, Ucraina, lo vedremo se avremo tempo, Polonia, non sono più benvenuti i rifugiati di Kiev. E poi l'operazione Skydance, Trumplandia, il pizzo di Paramount è servito, cioè il via libera all'acquisizione della Paramount Global da parte di Skydance, una fusione che era rimasta ferma per oltre un anno, che viene sbloccata dopo l'ennesima mossa del tycoon della Casa Bianca. Michael e Mirko, la vignetta, ormai i nostri lavori sono una copertura, siamo solo trafficanti d'armi. La Stampa: catastrofe a Gaza, scontro Europa-Stati Uniti, dazi, accordo vicino, domani incontro Donald von der Leyen in Scozia. Scusatemi, viene da ridere perché uno è Donald e l'altro invece von der Leyen, ma qui, come sapete, a volte sono esigenze di spazi. Il dramma degli anelli invece è il ginnasta Lorenzo Bonicelli, che è gravissimo dopo una caduta alle Universiadi, l'Italia si ritira, e la fotografia è proprio per il ginnasta azzurro mentre sta compiendo uno dei suoi esercizi, è caduto male in uscita. Iuri Chechi, che lo ricorderete, è stato campione olimpico, è presente su molti giornali a spiegare alcune cose. Allora, altri titoli dalla Stampa: abbiamo la politica, la sinistra partecipa alla riforma della giustizia, l'inchiesta, il bello e il brutto del modello Milano, con Barbara Carnevali che scrive, e poi Lancini, accecata dall'estetica, siamo sempre su Milano, la parola passa allo psicoterapeuta che è intervistato dalla Stampa. Sempre su tutti i giornali c'è la notizia ovviamente dei 4 morti sul lavoro. La Repubblica: Meloni, 2 punti, non è il tempo dello Stato palestinese. la Premier a Repubblica, il riconoscimento adesso è controproducente, Trump gela Macron, ciò che dice non conta e lui sente Starmer e Merz. Che cosa vuol dire tutta questa cosa? Che Repubblica, da un, diciamo, un piccolo colloquio tenuto con la Premier, ci fa su questo titolone. Io infatti ho girato pagina, ho cercato un'intervista, ma non c'è l'intervista. C'è comunque sia, ci sono alcune dichiarazioni che vedremo insieme perché sono comunque importanti. Una scossa per Gaza è Massimo Giannini, che scrive sempre profusamente sulle colonne di Repubblica. C'è un sondaggio, gli italiani, Israele fermi la guerra, no antisemitismo, e vedremo anche però come sono state poste le domande, e poi c'è il grande tema, ve lo annuncio di già, fra la parola antisemitismo e antisionismo, che non viene assolutamente affrontato. Poi ci sono, c'è la cronaca nera, con l'impronta di Sempio, le conclusioni delle gare di Stasi, e c'è una sentenza della Consulta che viene affrontata in maniera diversa dalle varie testate, ovviamente sono gli orientamenti editoriali che contano, e cioè no della Consulta al farmaco letale somministrato da altre persone. Stiamo parlando di fine vita e vedremo più nello specifico di cosa si tratta, e c'è tutta una disquisizione appunto fra se è una mano umana o se è un braccio meccanico, quando il malato non può autosomministrarsi la medicina letale. Corriere della Sera apre con Palestina, Trump gela Macron. Riconoscere lo Stato? Inutile quello che dice. Gaza, cibo lanciato dal cielo, è la linea dell'Italia, due punti. Il traguardo è due popoli, due nazioni, punto. Zelensky, e andiamo in Ucraina, preme per trattare con Putin. Fotografia per Bonicelli, di 23 anni, anche qui agli Anelli. C'è Pane Bianco che scrive America non solo, libertà europea da salvare, e ci sono i morti sul lavoro, sono precipitati per 20 metri, morti tre operai, quello di Brescia evidentemente lo mettono poi dopo perché fanno il titolo su Napoli. Schlein conferma Ricci e Conte ora è più cauto, siamo alla... alle battute di politica interna. Il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, apre con corrono le entrate nel bilancio dello Stato 13,8 miliardi in più. Sembrerebbe una buona notizia, in realtà poi ci spiega invece che ne abbiamo spesi, c'è stato un aumento anche delle spese, e quindi in realtà non è proprio, cioè, una buona notizia, ma nel senso che poi ce li siamo fumati. Albertini, dialogo con la Procura e coalizione compatta per le opere a Milano, così dice nell'intervista che rilascia Sara Monaci, e fotografia per l'ex sindaco di Milano in prima pagina. Sotto la testata del Sole 24 Ore una striscia con un fondino azzurrino per metterla un po' in risalto, ed è Gaza. Parigi, Londra e Berlino, stop alla catastrofe umanitaria a Gaza, la carneficina, foto di donna con bambino, ahimè, avvolto nel lenzuolo, nella striscia altri 80 morti per i raid, colpita anche una scuola rifugio, 5 vittime, e riconosciuta da 147 paesi, in Italia pressing delle opposizioni sul governo per il riconoscimento della Palestina. Domani, Palestina, Trump bullizza Macron, sui dazi intesa Stati Uniti e Unione Europea a un passo, fotografia di von der Leyen che al World Economic Forum stringe la mano al Presidente degli Stati Uniti. Abbiamo poi come seconda grande notizia sulla prima pagina di Domani, migranti e flop, Meloni, gli sbarchi aumentano nel 21. La Premier urlava all'invasione, ora è peggio. La spalla degli editoriali, Piero Ignazzi firma il penoso vassallaggio degli europei verso Trump, divisi e incapaci di reagire, e invece Carlo Trigilia scrive le rendite da combattere, Milano, cosa avrebbe dovuto dire Schlein. Avvenire, siamo al giornale della Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, la luce dei migranti, perché il Papa ha detto sono missionari di speranza, ricordano alla Chiesa la sua dimensione pellegrina, la loro presenza diventa un'occasione per aprirsi alla grazia di Dio. Al di là dei toni ovviamente religiosi, c'è questa attenzione e questo forte messaggio sui migranti, tant'è vero che Paolo Lambruschi ci firma l'editoriale, il Papa la risorsa dei rifugiati, ribaltare la prospettiva E poi, come potete immaginare, il tema dell'eutanasia tiene banco. Un no a più facce titola Avvenire, laddove altri giornali invece dicono che si apre a qualcos'altro. La Consulta rigetta un caso posto dal Tribunale di Firenze, ma evoca il ruolo della sanità pubblica. Ed è Mario Marazziti, infatti, che firma l'editoriale sull'alleanza della cura. Il Fatto Quotidiano, abbiamo un missilone bianco in primo piano nella fotografia, sembra anche quasi un oggetto candido, in realtà cos'è successo? Che sono persi due missili nel mare di Sardegna. Come sapete, la Sardegna è un posto dove ci sono dei poligoni che vengono affittati a tutti gli eserciti del mondo per fare le loro esercitazioni, che poi lasciano sul terreno delle schifezze contagiose che hanno causato diverse inchieste. Comunque, torniamo al Fatto: uno resta inesploso, esercitazione militare al poligono di Quirra, due ordigni finiscono a 600 metri di profondità, a 10 miglia dalla costa, chiuso tutto il litorale. Vauro firma la vignetta, che è sicuramente forte, ma che torna sempre di più come concetto in tanti commenti. C'è del filo spinato, sono praticamente, forse possiamo dire, due campi di concentramento. Da una parte c'è il palestinese e dall'altra parte c'è un ebreo di quelli, immaginiamo, del Novecento, che è disegnato quasi un po' evanescente, come se venisse appunto dal passato. E il palestinese dice: dicono che la mia, il titolo è Fame, dicono che la mia non è uguale alla tua. E l'altro risponde: perché? Italia e Israele, contratti sulle armi sempre attivi, anche il filo palestinese Macron, l'Eliseo promette di riconoscere lo Stato di Palestina, ma intanto le aziende francesi, ma anche italiani, continuano a fare affari con le forze israeliane, sia Crosetto che Tajani negano. Questo, tra l'altro, vi ricordo che era un tema dibattuto molto anche in Spagna rispetto alle prese di posizione di Sanchez, e poi invece andare a vedere se il commercio di armi prosegue. Ellie blinda Ricci, siamo alla politica interna, cena elettorale da 1200 persone. Vediamo qualche altro. Nella sede del ministero, Giorgetti aveva tolto la foto di Mussolini con Urso, è riapparsa, tanto per dire. Il Giorno, Palestina, Parigi va avanti e Trump attacca Macron. La foto per l'incidente sul lavoro, la strage infinita, orrore a Brescia e a Napoli. E poi sono tante notizie che strillano la prima pagina del Giorno. Scegliamo qualcos'altro. Che senza amici, progetti fermi, la denuncia sull'urbanistica. Siamo a Milano. E ancora Pantigliate, l'autopsia, tre costole rotte, la morte di Erika è un rebus. Siamo nei casi della, ahimè, cronaca nera, che spesso d'estate poi diventa molto visibile. Aiuti a Gaza, sia ai lanci dal cielo, è il titolo più grande che al Messaggero, ed è in taglio medio, perché invece in apertura c'è Dazi, vertice decisivo Trump von der Leyen, e la fotografia invece ci parla del miracolo. Antonietta cammina, miracolo a Lourdes, fotografia di Antonietta prima su sedia a rotelle, fotografia di Antonietta dopo invece in piedi. I medici, sclerosi sparita, guarigione inspiegabile per la scienza. West Nile, disinfestazione a tappeto nel Lazio, cresce il focolaio, confermati i casi ad Anzio, controlli nelle trasfusioni. Oh, siamo ai fogliacci della destra. Allora, partiamo da... Scusate, prima il Foglio. C'è un Giuliano Ferrara che dice: il conflitto è ormai al di là del bene e del male, perché la guerra di Gaza è diventata una maledizione per Israele, è ora di reagire. Il titolo, devo dire, che ci porta un po', ci trae un po' in inganno, poi si va a leggere e ovviamente è comunque sia un articolo molto filo israeliano, che però dice, attenzione, che fa male addirittura la causa stessa. La Verità: ho svelato il sistema di Ricci, mi vogliono togliere gli appalti, il nostro scoop sui metodi degli uomini dell'ex sindaco. Foto per Macron e Trump, Macron apre lo Stato palestinese, tra parentesi, che non c'è. Trump, parole al vento, Israele arresta e poi rilascia il Gran Mufti. La Germania crea un aeroporto per i rimpatri, scrive La Verità, Monaco fa un bando per costruire un terminal dedicato esclusivamente alle espulsioni dei clandestini, Sanchez nei guai per un'indagine sui centri per minori stranieri, venerdì 1 il verdetto dell'Unione Europea sui CPR albanesi. Libero, c'è una brutta foto di quelle disegnate, illustrazione, scusate, con Conte, con i cerotti, Schlein con un occhio nero, rissa nel campo largo, se le danno tra loro, Elli blinda Ricci nelle Marche avanti con lui, Conte le dà buca e prende tempo, De Luca si lura fico e riapre il caso Campania. Poi c'è Daniele Capezzone che ci spiega perché Macron sbaglia tutto. Poi c'è ancora su Libero, vediamo un po', l'arresto e il rilascio, le SS, l'odio anti-Israele, la guerra dei Gran Mufti, e cioè se la vanno a prendere con Amin al-Husseini, 1897-1974, e la questione dei suoi rapporti con Adolf Hitler, per parlare dell'arresto temporaneo e del interrogatorio che ci sarà domani invece del Gran Mufti attuale. Il giornale: Macron spacca l'Occidente, un assist ad Hamas. Europa e Stati Uniti critici sul riconoscimento dello Stato di Palestina, ennesima fuga in avanti del piccolo Napoleone in crisi di consensi. Foto grande per il ginnasta Bonicelli, troppi atleti spinti all'estremo, è un virgolettato che non saprei dirvi da chi viene perché non è citato. La Gazzetta dello Sport, e siamo al foglio rosa della Gazzetta, riecco l'Inter, pace cala Lautaro e voglia di Lookman, oggi il raduno c'è fame di rivincita. Andiamo avanti a vedere questi titoli telegrafici. Idea Juve Cristante, assalti Milan, Allegri con Liverpool, li attaccheremo, Giasciari al traguardo, forza Lorenzo invece in taglio basso con foto per Bonicelli. E la foto grande invece, come vi ho detto, è una fotografia in un dove siamo quasi in un salotto con un divano grigio e ci sono appunto Calhanoglu e Lautaro che si bevono, pare di capire che sia dell'acqua, c'è del mate anche, vedo anche del mate, si abbracciano sorridente, foto opportunity. Allora, questi sono i titoli e le prime pagine raccontate brevemente, e adesso andiamo dentro invece i commenti della nostra rassegna stampa.
A due, tre, il titolo è... La stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Cominciamo dalla stampa, cominciamo da Gaza. E ci sono tanti racconti, ci sono stati tanti racconti in questi giorni, oltre alle fotografie sulla questione della starvation, come dicono appunto in inglese, la fame, l'affamamento, ne parleremo poi proprio qui a Itaca con Maria Crippa, sull'affamamento che diventa dal punto di vista giuridico sterminio, e sterminio diventa una delle condizioni per definire dal punto di vista giuridico il genocidio. Allora, la testimonianza che pubblica la stampa è quella di Raffaele Baiocchi. Ho visto un medico perdere 30 kg e Raffaele Baiocchi... A pagina 7 devo andare, eccomi chi è la una ginecologa e coordinatrice medica di emergency a Gaza. Scrive, fra l'altro, il cibo che si trova è di scarsa qualità, è poco vario, non riesce a sostenere in maniera sufficiente soprattutto lo sviluppo dei più piccoli, che hanno bisogno di proteine e grassi sani per costruire i mattoni del proprio corpo, compreso il cervello. Questo è vero e drammatico, soprattutto per i bambini di età inferiori ai 2 anni. Le proteine non si trovano, non si trova la carne, non si trovano le uova, non si trovano il latte e il pesce. Dei piccoli produttori locali vendono cibo a peso d'oro. Un uovo qualche giorno fa costava 7 euro. C'è poi il dramma delle donne in gravidanza, delle mamme che non riescono ad allattare. Le prime hanno bisogno di mangiare per sé e per il bambino che sta crescendo dentro di loro. Una nostra ginecologa lavora all'ospedale Nasser, il più grande ospedale della Middle Area attualmente attivo. Negli ultimi mesi c'è un aumento impressionante degli aborti spontanei, dei problemi di accrescimento fetale, delle morti in utero. Le donne sono più anemiche, per loro anche una complicanza frequente, in genere facilmente trattabile come un sanguinamento eccessivo dopo il parto, può avere conseguenze gravissime e anche fatali. Un nostro infermiere è diventato padre ad aprile, sua moglie non ha potuto allattare mai in quanto una malformazione al seno glielo impedisce, la bimba non si può attaccare, l'unico modo per nutrirla è il latte in polvere che è letteralmente sparito per un po' dal mercato e quando è presente aveva prezzi inarrivabili. Trova quel che può, compreso latte in polvere per bambini più grandi che non è adatto al neonato, gliene abbiamo portato un chilo dall'Italia nella nostra valigia ma è bastato appena per 2 settimane, il prossimo collega entra fra 3 settimane. Vediamo il finale di questa testimonianza. Qualche settimana fa è venuto in clinica un bambino ostionato durante una distribuzione. Era accanto alla madre in fila con centinaia di altre persone, è stato travolto dalla folla e ha urtato uno dei pentoloni bollenti. Riceviamo giornalmente pazienti a cui facciamo medicazione di feriti da colpi d'arma da fuoco, ma anche di lesioni di lacerazione da filo spinato, da schiacciamento. Queste persone sono accalcate in un ambiente militarizzato dove vige la legge del più forte. Questo è ora la fame a Gaza, totale disumanizzazione. Raffaella Baiocchi sulla Stampa, che a pagina 2-3 ha Trump gela Macron, Palestina lui non conta, su Hamas ripulite tutto, è contro Israele, è arrestato il Gran Mufti, come abbiamo detto c'è stato questo fermo temporaneo, domani deve andare a parlare con i militari, convocato un interrogatorio. E poi abbiamo invece Nimrod Goren, che come vi dice il nome è un analista israeliano, fondatore dell'istituto Mitvim, membro del consiglio direttivo del think tank Diplomats che lavora per migliorare le relazioni fra i paesi del Mediterraneo. Lo intervista Fabiana Magri e gli chiede: non trova ironico che 20 anni dopo il disimpegno da Gaza, aggiungo io dell'esercito israeliano, Israele si trovi ad affrontare lo stesso dilemma? Sì, siamo anche a 30 anni dall'assassinio di Yitzhak Rabin e di nuovo ci troviamo in una situazione di istigazione, polarizzazione, violenza ed estremismo in cui il governo sta causando danni reali al tessuto sociale israeliano. Tutti problemi molto simili, con una nuova intensità e in una nuova cornice. Alla fine è la società che deve sobbarcarsi tutto questo per così tanto tempo. Dice ancora Nimrod Goren, un altro passaggio che andiamo a leggere: il brand Israele ha sofferto a causa della guerra e con l'intensificarsi della crisi umanitaria a Gaza aumentano le critiche e sempre più attori sono pronti a tradurle in qualche tipo di azione. Le relazioni istituzionali reggono, ma cresce l'antagonismo dell'opinione pubblica. Soprattutto in Europa, il divario tra diplomazia e piazze si allarga con boicottaggi e proteste che influenzano negativamente la percezione e l'esperienza degli israeliani all'estero. Non è chiaro se questo divario si compatterà. Poi c'è una domanda che io quando l'ho letta mi sono un po' stupito, ma ve la racconto, viene comunque sia da questa intervista, perché Fabiana Magri chiede: come spiega che non si percepisca la stessa pressione internazionale su Hamas? E Nimrod Goren risponde: non si può fare un paragone perché Hamas è fondamentalmente considerata un'organizzazione terroristica nella maggior parte dei paesi, quindi la pressione su di loro è intrinseca al sistema. Israele e Hamas non sono sullo stesso piano. Su Israele ci sono aspettative in quanto alleato dell'Occidente che vuole far parte del club dei liberal democratici. E se mi permette vorrei aggiungere una parola su qualcosa di importante anche per l'Italia. Quando parliamo di porre fine alla guerra c'è anche un grande potenziale regionale di cui Israele e altri paesi possono trarre beneficio. L'Italia, ad esempio, sta svolgendo un ruolo molto significativo nel progresso dell'IMEC, che è il corridoio economico per sostenere lo sviluppo, la connessione e l'integrazione fra l'Asia, il Golfo e l'Europa, che riflette il tipo di cooperazione regionale che abbiamo l'opportunità di promuovere in Medio Oriente. Buono a sapersi. Allora, come vedete sono sintassi diversi, linguaggi diversi, quella della cooperante di Emergency Raffaella Baiocchi, un racconto devastante dal punto di vista della percezione che si ha, quello dell'analista che freddamente, giustamente l'analista ci sta dicendo appunto che il brand Israele è andato è andato in crisi con tutto quello che sta accadendo, e invece dà il manifesto che l'Italia continua a riunirsi per fare i suoi affari con Israele. La denuncia appunto delle scorse ore era di questo incontro fra lo Stato Maggiore italiano, i militari israeliani e le aziende italiane del settore bellico il 23 luglio, stiamo parlando di 3 giorni fa, ricordo il manifesto, titolo In difesa, e il direttore scrive: dopo averci pensato tutto il giorno, il Ministero della Difesa decide di fare analisi logica di un articolo nel manifesto, presentandola come una smentita. Non lo è, tanto che possiamo integralmente confermare il contenuto del nostro pezzo, nel frattempo respingere una per una le tante lezioni di deontologia e correttezza che il Ministero, guidato da Crosetto, crede di poterci dare, mentre ci resta la curiosità di capire cosa mai voglia dire un costrutto logico volutamente distorto. Siamo ai fatti. I documenti che sono in nostro possesso, di cui abbiamo scritto, dimostrano inequivocabilmente che pochi giorni fa la Direzione Nazionale Armamenti, per iniziativa dello Stato Maggiore della Difesa, ha chiesto a tutte le aziende della Federazione Difesa, Aerospazio e Sicurezza, la Confindustria della Difesa che Crosetto conosce bene almeno quanto l'analisi logica, di far avere una scheda su tutti gli accordi commerciali pregressi in essere o in divenire, scritto maiuscolo, con Israele. Quanto quest'altra iniziativa dello Stato Maggiore sia compatibile con il blocco totale, sul quale il ministro giura ognuno può giudicarlo da sé, come pure se sia più rispettoso per le forze armate insistere nelle ambiguità, magari condendole di insulti irricevibili, o a provare a raccontare come stanno veramente le cose. Andrea Fabozzi. Allora, per Gaza andiamo a vedere Repubblica, perché vi citavo prima il sondaggio che si viene messo in prima pagina, appunto Repubblica titola in maniera un po' forte: Meloni 2 punti, non è il tempo dello Stato palestinese, che comunque sia è la sua dichiarazione, e non è un virgolettato quello che hanno messo, per essere molto chiari. La premier Repubblica: il riconoscimento adesso è controproducente. Tommaso Ciriaco, il retroscena, scrive così: la premier la pensa diversamente rispetto appunto al riconoscimento della Palestina e spiega a Repubblica una linea che, anche a costo di attirare pesanti critiche dalle opposizioni, non prevede svolte imminenti nonostante quanto accade a Gaza da quasi 2 anni. Virgolette qui. L'ho detto varie volte, anche in Parlamento, sostiene Meloni. L'ho detto alla stessa autorità palestinese e l'ho detto anche a Macron. Io credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina senza che ci sia uno Stato della Palestina possa addirittura essere controproducente per l'obiettivo. Questa è la linea di Meloni, e infatti Ciriaco si chiede: cosa intende Meloni per controproducente dunque? Virgolette, se qualcosa che non esiste, spiega riferendosi proprio a uno Stato palestinese, viene riconosciuto sulla carta, il problema rischia di sembrare risolto quando non lo è. A suo dire, insomma, la mossa del presidente francese rischia paradossalmente di confliggere con le ragioni della Palestina. È lecito dubitarne, visto che gli stessi palestinesi chiedono da molti anni che le capitali europee assicurino una benedizione, tra virgolette, diplomatica, e che oggi continuano a premere perché considerano utile frenare la guerra di Netanyahu. E d'altra parte, proprio il riconoscimento della Palestina viene giudicato dalla destra italiana alla stregua di un tradimento. Resta il fatto che Meloni, pur condividendo l'approdo finale, contesta la tempistica decisa da Parigi. Quanto detto è la ragione, siamo in un virgolettato, per la quale, essendo favorevolissima allo Stato della Palestina, non sono favorevole al suo riconoscimento a monte di un processo per la sua Costituzione. Il finale di questo articolo: l'accelerazione francese destinata a monopolizzare il dibattito fra leader continentali anche nei prossimi giorni. Di Palestina discutono ieri pomeriggio in una video call Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz, o almeno così sostiene l'Eliseo e le agenzie internazionali, confermando una telefonata che in un primo momento, a sentire fonti italiane, sembrava saltata. Londra, sempre secondo le stesse fonti, sarebbe stata in realtà favorevole a includere Meloni, ma la partecipazione sarebbe stata osteggiata da Macron. Nell'aria resta la sensazione che alcune ferite fra Roma e Parigi si siano riaperte e che la temporanea sintonia politica fra i due leader rischi di smarrirsi ad ogni tornante, o che comunque, nonostante il riavvicinamento degli ultimi mesi, non tutto sia davvero, davvero sanato. Ci ricorda Chiara Sgreccia che con Parigi salgono a 148 i paesi che hanno detto sì alla Stato palestinese, mentre a pagina 4 di Repubblica c'è Tahar Ben Jaloun, scrittore intellettuale marocchino con cittadinanza francese, che commenta così il passo di Macron, una scelta per opporsi all'orrore, e ci ricorda anche nella finale del suo commento che nel frattempo alcuni giornalisti dell'agenzia France Presse per la prima volta nella loro storia hanno messo da parte il proprio ruolo per denunciare la situazione di Gaza, dove essi stessi rischiano di morire di fame. Niente acqua potabile, niente cibo, niente medicine, vivono ciò che subisce il popolo di Gaza, e ne hanno dato una testimonianza che ha commosso il mondo. Con il suo radicalismo, il suo razzismo dichiarato, la sua intransigenza, la volontà di eliminare tutti gli abitanti di Gaza, Israele ha perso la sua anima. Ha compromesso la propria credibilità e oltraggiato la sua democrazia. Il gesto di Macron riuscirà a cambiare il corso delle cose? No, finché l'America di Trump continuerà ad armare e sostenere ciecamente la politica di Netanyahu, non ci sarà pace e Israele vivrà in un'insicurezza permanente. Perché tutti gli orfani, tutti i padri che hanno perso tutto sotto le bombe israeliane, sarebbero ossessionati dalla vendetta e la disperazione di un popolo mutilato, dilaniato, schiacciato. Non c'è esercito che possa fermarla. C'è un altro, un'altra intervista di Anaïs Ginori da Parigi, e qui invece a parlare è Gilles Kepel, tra i più importanti studiosi occidentali del mondo arabo, che dice: l'Eliseo rafforza la soluzione dei due stati, ma l'ANP ora è debole, che è l'ANP, l'autorità nazionale palestinese. Andiamo invece a pagina 5, perché c'è un'intervista, vi cito soltanto il titolo perché il resto lo capite da solo. Il pediatra dice: i neonati malnutriti saranno adulti con problemi di memoria e comportamenti. L'ultima domanda di Fabio Tonacci da Gerusalemme in questa intervista al dottor Ahmed Al-Farrah è significativa, perché gli chiede: lei mangia? E lui risponde: da 2 anni non mangio pesce, né carne, né pollo, né frutta buona. 2 dei miei figli hanno perso uno 20 kg, l'altro 15. Cerco di scherzarci su, gli dico che così i pantaloni stanno meglio, però dentro sento un coltello nel cuore. Contro il popolo palestinese Israele sta usando l'arma più sporca. Lasciamo allora il tema Gaza. Come avete capito, c'è un tema, devo andare ancora a prendere qualche sfoglio, però per, molto velocemente, perché il tempo sta correndo. Qualche sfoglio per dirvi che sono sul Corriere, per esempio, pagina 2-3, Parigi, Londra e Berlino, tregua, ma sulla Palestina freno a Macron. L'Italia resta cauta e conferma la sua linea, due popoli, due stati, sia un punto di arrivo. L'annuncio dell'Eliseo in questa intervista invece dice Frédéric Ancel, autore della Guerre mondiale n'aura pas lieu, e cioè la guerra mondiale non ci sarà. L'annuncio dell'Eliseo, ragionevole ma rischioso, il momento è sbagliato. Ecco, per dirvi un po', sono i toni che trovate un po' su tutti i giornali su questo strappo di Parigi, Londra e Berlino convocate, e sulla posizione invece che abbiamo in Italia. Allora, una segnalazione per quanto riguarda i morti sul lavoro: la cronaca è dappertutto, su tutti i giornali, sia di Napoli, anche di Brescia, ci sono vari commenti, sono i commenti, ahimè, che troviamo in questi casi, sono i commenti delle parole, per esempio, La Stampa: 4 morti sul lavoro, precipitati dal montacariche, manca la cultura della sicurezza. A pagina 24 c'è un editoriale che vi consiglio, se volete, per quanto riguarda questi fatti, ed è Chiara Saraceno che scrive: manca la cultura della sicurezza, di fronte all'inarrestabile catena di morti sul lavoro, che ormai fa notizia solo quando avviene, in circostanze particolarmente sconvolgenti o coinvolge più persone, si sono dette molte parole, fatte molte proposte, a partire dall'aumento dei controlli e rafforzamento della responsabilità lungo la filiera degli appalti. Certi controlli sono importanti, vanno rafforzati non solo per quanto riguarda l'esistenza dei sistemi di protezione, la regolarità dei contratti, l'applicazione delle norme, ma anche sull'adeguatezza delle qualifiche e competenze dei lavoratori e lavoratrici rispetto alle mansioni in cui sono impiegati. Così come va rafforzata la catena delle responsabilità, ma non è sufficiente se anche i lavoratori non sono messi in grado di rifiutare condizioni di lavoro prive della necessaria sicurezza e non sono sufficientemente formati non solo per le mansioni che devono svolgere, ma sui loro diritti e anche sulla necessità che loro stessi non violino le norme, non violino le norme di sicurezza per fare più in fretta o per stare più leggeri o perché si sentono in grado di evitare rischi. A proposito, ho letto da qualche parte, ve la riporto così, anche se un po' qualunquista, che soprattutto al sud non si stanno fermando i cantieri come dovrebbero quando fa molto caldo e l'ondata di caldo è stata ed è particolarmente forte. Questo ve la cito giusto perché quando si parla di sicurezza sul lavoro e di morti poi magari andiamo a prevenire. Là ancora andiamo veloci, pochi minuti, vi cito l'Ucraina, manifesto, dicevamo che all'ultima pagina del manifesto, pagina 16, c'è questo articolo interessante perché dice: gli ucraini non più benvenuti. Dall'inizio dell'invasione russa la Polonia ha accolto oltre 1 milione di profughi, sbarrando la strada ai migranti arabi e africani, ma oggi l'ucrainofobia sembra più forte della solidarietà. Il sentimento anti-ucraino potrebbe spingere molti ucraini presto verso altri lidi. Sono 700.000 lavoratori ucraini in Polonia. Un'eventuale fuga di massa dalla forza lavoro potrebbe avere un impatto fortemente negativo sull'economia polacca. La posta in gioco legata alla permanenza degli ucraini in Polonia è molto più grande di quanto si possa immaginare. Questo è solo il finale di Giuseppe Sedia da Varsavia, ma l'articolo merita di essere letto anche sui motivi che hanno portato. Ovviamente c'è una questione anche di respingimenti oggi che viene denunciato alla frontiera. Il Corriere a pagina 13 invece, forza con i tempi, per dirvi di questa sentenza della Cassazione sul fine vita che è molto importante, la Consulta, due punti, la ASL cerchi macchinari per il fine vita, se chi lo chiede è paralizzato. La sentenza annulla la somministrazione del farmaco da parte di terzi, qualcuno lo vede come una bocciatura, qualcun altro lo vede invece come un'opportunità. Per esempio il Corriere, nelle domande e risposte che fa, cioè in questi articoli che cercano di spiegare in maniera più popolare, mi verrebbe da dire, quello che è il linguaggio dei giudici, dice: qual è la novità? La sentenza stabilisce che il Servizio Sanitario Nazionale, quindi il pubblico, ha il dovere di provvedere al reperimento di uno strumento tecnologico, laddove esistente, in grado di accompagnare i pazienti impossibilitati a compiere l'ultimo gesto del suicidio assistito. Quali strumenti? Si tratta di apparecchiature capaci di consentire loro di attivare l'infusione della sostanza anche in mancanza di movimenti di palpebre, pupille, comandi vocali. Nel caso della donna affetta, il caso è venuto fuori proprio su un caso specifico, ovviamente, su cui si pronunciano i giudici, nel caso della donna affetta da sclerosi multipla, la ASL, dopo aver accertato l'inesistenza sul mercato di dispositivi adatti a compiere questa funzione, doveva far riferimento a organismi specializzati operanti con necessario grado di autorevolezza a livello centrale, quantomeno l'Istituto Superiore di Sanità. Se questi centri potessero sviluppare in tempi ragionevoli un sistema tecnologico informatico adatto, la paziente avrebbe il diritto di avvalersene. A che punto è la legge sul fine vita? Vediamo soltanto l'ultimo punto di Margherita De Bacche, e scrive: verrà votata nell'aula del Senato a settembre, come ha dichiarato il Presidente della Commissione Sanità Franco Zaffini, sta procedendo la discussione ma non il voto sui 146 emendamenti, sul rinvio si sono detti d'accordo tutti i gruppi parlamentari. Oh, sono già un po' oltre il mio tempo, mi rimane soltanto da segnalarvi sempre sul Corriere pagina 23 Yuri Chechi, che dice che può accadere quello che è successo appunto a Lorenzo Bonicelli, ma punta il dito sul fatto che la chiusura, cioè quando l'atleta esce dagli attrezzi e fa quelle pirouette che avete in mente, ultimamente secondo il nuovo regolamento ha dei punteggi più alti di valutazione, e quindi questo spinge gli atleti a volteggi sempre più difficili quando arrivano alla fine dell'esercizio, quindi in una condizione di stress fisico. E sul Sole invece vi consiglio a pagina 11 un articolo su Thailandia e Cambogia, che è un conflitto a bassa intensità in questo momento, ma in realtà è un conflitto che ha a che vedere anche molto sia con i dazi di Trump, pensate un po', e sia anche con la situazione ovviamente internazionale. Allora andiamo a salutare la nostra rassegna stampa. Pubblicità e torniamo subito dopo con Itaca. Nove e 32 minuti. Radio Popolare Itaca. Angelo Miotti in studio. Sentiamoci questi ACDC e poi andremo a parlare di diritto internazionale e della nostra quotidianità anche. Speriamo che non sia troppo elevato questo ritmo, magari qualcuno poverino si è svegliato adesso e si ritrova gli ACDC nelle orecchie. Va bene, ma andiamo avanti con Itaca e andiamo avanti con il nostro secondo tempo di Itaca, direi. Parliamo di diritto internazionale, fra poco, anzi la saluto subito, guarda, c'è Maria Crippa che è con noi. Buongiorno Maria Crippa.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Grazie a lei di essere qui con noi, è assegnista, se dico giusto, vediamo un po', di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche all'Università di Milano. Allora, prima di arrivare a farle la prima domanda, volevo riprendere una cosa che avevo annunciato in rassegna stampa e poi ho dato poco conto, e che c'entra invece con quello di cui parliamo noi, è questo sondaggio che ha realizzato Repubblica, che ha fatto realizzare Repubblica da YouTrend, e sono 800 persone, il campione, che dicono il 65% pensa che la reazione all'attacco di Hamas del 7 ottobre sia del tutto sproporzionata e colpisca civili innocenti, solo il 13% non crede che sia così. Il titolo dell'articolo di Annalisa Cuzzocrea è: gli italiani, due punti, Israele, fermi la guerra, no antisemitismo. Tutte le domande sono fatte poi sull'antisemitismo, dicevo prima che di antisionismo invece non si parla, ma credo che sia una distinzione anche difficile da mettere al campione, ahimè, c'è forse anche un dato culturale. Ma ci dice Repubblica, tra gli 800 intervistati c'è la percezione di un aumento dell'odio verso Israele, per il 40% è molto diffuso, il 34% crede sia in crescita. Pagina 6 e 7 di Repubblica, per chi vuole andare a vedere le torte, le grafiche e le domande. Allora, Maria Crippa, la prima domanda che le vorrei fare è quella che ci siamo scambiati preparando un po' questa intervista, più che preparando l'intervista, proprio sentendoci su un tema che assilla molte ascoltatrici e ascoltatori, come tante e tanti di noi, e cioè, ma noi che cosa possiamo fare di fronte a una cosa del genere? Abbiamo visto che si è mosso adesso Macron con questo asse con Londra e Berlino, vedremo un po' l'effetto, già ovviamente c'è la reazione da parte delle varie diplomazie, a partire dai primi grandi alleati di Israele con Donald Trump, ma noi cittadini cosa possiamo fare, noi cittadini italiani ed europei?
Sì, credo che innanzitutto sia necessario distinguere il piano della politica dal piano del diritto, nel senso che quello che ci interroga sicuramente è un piano più spesso politico, della possibilità di intervenire, di avere un ruolo attivo rispetto a quello che accade a Gaza dal 7 ottobre 2023 e che soprattutto nelle ultime settimane ha destato molto, anche da un punto di vista emotivo, l'opinione pubblica, appunto con le immagini della fame a Gaza in questo momento. E quindi credo che innanzitutto dobbiamo ricordare come da un punto di vista giuridico questo abbia una definizione, ed è importante che tutti ritorniamo a questa definizione del diritto internazionale e del diritto penale internazionale. Quando parliamo di crimini internazionali parliamo di violazioni del diritto internazionale talmente massicce, talmente evidenti che si dice appunto scuotono la coscienza dell'umanità, quindi forse dovremmo tornare proprio a questo, scuotere la coscienza dell'umanità. E certo, da un punto di vista poi di cosa concretamente fare, nel nostro ordinamento, ne parlavamo appunto qualche giorno fa, nel nostro ordinamento in realtà non c'è una via di ricorso diretta per il cittadino per far valere questi crimini, in particolare l'Italia non ha una legislazione sui crimini internazionali, abbiamo delle leggi datate sul genocidio, quella sul genocidio del 67, abbiamo delle leggi sui crimini di guerra che sono ancora più datate, sono del 1941 con i regi decreti, e non abbiamo invece ad esempio le figure dei crimini contro l'umanità, dell'aggressione. Quindi è chiaro che da questo punto di vista il singolo cittadino non ha la possibilità di, per esempio, rivolgersi a un tribunale interno per far valere delle violazioni che sono tra l'altro commesse al di fuori del nostro ordinamento. Ci sono degli altri stati, penso per esempio alla Germania, alla Francia, ma in realtà tutti gli stati dell'Unione Europea, l'Italia è rimasta l'ultima a non essersi ancora dotata di un codice dei crimini internazionali, quindi in questi stati invece è possibile iniziare delle azioni legali proprio per quanto riguarda questo tipo di violazioni. Penso per esempio alla Germania, dove sono numerosi i procedimenti che sono stati intentati nei confronti di responsabili del regime di Bashar al-Assad in Siria di violazioni, crimini internazionali commessi in Siria, questo ha portato delle condanne. Ecco, nel nostro paese, in Italia, questo non è possibile, non abbiamo i crimini internazionali, non abbiamo il principio della giurisdizione universale. Anche se in realtà ci sono state dei tentativi in questo senso, anche recenti, no? Di adeguare l'ordinamento italiano allo statuto della Corte Penale Internazionale.
Per esempio
nel 2022 l'allora ministra Marta Cartabia aveva nominato una commissione di esperti, professori universitari, magistrati, avvocati, che avevano redatto una proposta completa aggiornata di codice dei crimini internazionali. La proposta era arrivata quasi all'approvazione, il governo era poi, come sappiamo, caduto e sotto il ministro Nordio questa iniziativa è stata sostanzialmente dimenticata. Nel marzo del 2023, prima del G7 di Londra, Nordio aveva annunciato di voler approvare, che anzi nelle imminenti ore sarebbe stato approvato un codice dei crimini internazionali solo con riferimento al genocidio e crimini di guerra. quindi estromettendo i crimini contro l'umanità, che sono delle figure problematiche probabilmente, perché al loro interno hanno per esempio la tortura, che sappiamo essere un reato sul quale questa maggioranza ha fatto delle proposte di abrogazione anche. E tuttavia questa proposta anche di un codice che possiamo definire dimezzato non è stata portata avanti, e ad oggi non si sa quale sia il destino di questo codice dei crimini internazionali, che è rimasto inciambiato, è rimasto appunto pendente come proposta. Qualche giorno fa è stato presentato di nuovo in una forma rimaneggiata e aggiornata da parte della parlamentare Boldrini, e con una proposta appunto di riprendere in mano i lavori di questo codice. Ovviamente sappiamo che da un punto di vista della maggioranza probabilmente questo non sarà, insomma, una delle questioni di cui si discuterà immediatamente.
Ecco, però c'è un tema forte qua che ci sta denunciando ovviamente dal suo sapere giuridico, cioè se giustamente distinguendo il politico dal giuridico, il politico però diciamo non dà strada e non dà il via delle riforme che poi hanno un senso giuridico, o non si cura di quelle che sono le regole che ci sono a livello giuridico, abbiamo un problema grosso.
Abbiamo un problema enorme, e questo non è solo a livello interno, è molto evidente sul piano internazionale.
Certo.
Appunto, per tornare al piano politico, abbiamo visto Macron che afferma di voler riconoscere lo Stato della Palestina, e dall'altra parte Trump e Meloni che si affrettano a dire no, questo non ha alcuna rilevanza. E sul piano giuridico è ancora più immediata questa reazione, nel senso che abbiamo numerosissime risoluzioni delle Nazioni Unite, della Corte, e decisioni della Corte di Giustizia Internazionale di Giustizia dell'AIA, che hanno denunciato come in realtà le violazioni commesse a Gaza, ma questo fa riferimento anche per esempio alla Palestina, alla situazione dei territori palestinesi occupati, siano contrarie al diritto internazionale. Solo a luglio dello scorso anno una importantissima opinione consultiva, un advisory opinion della Corte Internazionale di Giustizia, ha dichiarato illegittima l'occupazione di Israele. E questa dichiarazione di illegittimità si rivolge non solo a Israele, ma si rivolge a tutti gli stati che sono parte di questo sistema internazionale. Quindi è un obbligo per questi stati di non partecipare alla violazione commessa di Israele, di non aiutare Israele, di non essere complici in questa violazione. Ecco, sappiamo che da allora nulla è stato fatto, quindi questa mancanza di volontà si riflette sicuramente anche sullo scenario internazionale.
Senta, qua, sì, scusi se la interrompo, perché proprio a questo proposito leggevo di questa risposta sempre al sondaggio che citavo prima su Repubblica, per cui secondo il 60% degli italiani Israele dovrebbe interrompere la creazione di colonie in Cisgiordania e ritirarsi da tutti i territori occupati, solo il 12% è contrario. Però qui siamo nell'opinione quasi, no? Ovviamente la domanda è stata fatta, ma qui ci sono delle risoluzioni, sono delle leggi, sono delle sentenze che dicono che non ci dovrebbero essere quelle cose, quelle colonie, giusto?
Sì, c'è una, appunto questa decisione che è un advisory opinion, però ha comunque un valore giuridico dello scorso luglio e del 19 luglio 2024, in cui è stato affermato che la presenza di Israele nel territorio palestinese occupato è legittima, le sue politiche di insediamento violano le convenzioni di Ginevra, in particolare la quarta convenzione di Ginevra, e tutte le misure di annessione che Israele pone in atto sono contrarie ai principi fondamentali del diritto internazionale, penso tra tutti il diritto del popolo palestinese, l'autodeterminazione e il divieto di acquisizione territoriale. Quindi questa affermazione è un'affermazione che sì, sanziona Israele, sì, si rivolge a Israele, ma è un'affermazione che in realtà impone degli obblighi a tutti gli altri stati. Come dicevamo, non è una possibilità, non è un'opzione, è una sentenza di un organismo internazionale, la Corte Internazionale di Giustizia, che vincola tutti gli altri stati.
Ecco, però qui veniamo a un tema forte, scusi ancora Maria Crippa se la interrompo, perché volevo portarla qui a questo punto, ma perché parliamo di Gaza, che ovviamente è la notizia che ci sta provocando orrore e senso anche di impotenza. Sono passati troppi, troppi mesi davvero, e troppi, troppe morti, però è evidente che abbiamo in corso anche altre decine di situazioni a livello globale, quindi anche questa cosa che sta dicendo è estremamente interessante. Ci sono delle cose che non valgono soltanto per Gaza, il diritto internazionale si occupa appunto a livello internazionale di dettare delle regole, e però abbiamo come un crash, no? Cioè, la politica va da un'altra parte, il diritto non viene applicato e non abbiamo nessun tipo di deterrenza, cioè chi non osserva le regole non è che subisce chissà che, anche perché abbiamo sì, degli ordini di arresto o degli ordini che arrivano da corti penali, ma poi sappiamo anche che spesso sentiamo dichiarazioni politiche di ma sì, se passa di qua quello o quell'altro, mica lo facciamo arrestare. Allora, dal punto di vista del diritto internazionale, di questa coerenza, direi io, che è venuta meno, qual è, diciamo così, una direzione da prendere? Abbiamo bisogno di ristrutturare, quasi rifondare, diciamo, le strutture sovranazionali con dei patti chiari, come si diceva forse decine di anni fa, quando siamo usciti dal secondo conflitto mondiale, e cercare di ritrovare degli equilibri nuovi?
Sì, assolutamente. L'esempio dei mandati di arresto nei confronti di Netanyahu, Gallant, da parte della Corte Penale Internazionale è lampante. Sappiamo che appunto la Corte Penale Internazionale ha emesso questi mandati di arresto e che considera la possibile commissione di crimini contro l'umanità, crimini di guerra, ma poi appunto anche genocidio rispetto a quello che sta accadendo a Gaza. Eppure gli stati europei, l'Ungheria in particolare, si è rifiutata di arrestare Netanyahu, anzi l'ha invitato ad aprile, e questo ha portato proprio il 24 luglio scorso a una sentenza di condanna dell'Ungheria da parte della Corte Penale Internazionale per non aver adempiuto un obbligo di cooperazione con la Corte, perché avrebbe dovuto arrestare Netanyahu. Certo, il problema poi si pone su cosa succede a questo punto. Si condanna l'Ungheria con una condanna che è una reprimenda, è una condanna simbolica. La Corte Penale Internazionale non ha un potere sanzionatorio nei confronti degli stati, e lo stesso vale nel sistema delle Nazioni Unite. Giustamente lei ricordava, ci sono tantissime altre situazioni nelle quali il diritto internazionale ha mostrato questo limite, ha mostrato questa debolezza. Forse Gaza in questo momento, e la Palestina più in generale, è quella che muove di più, perché è quella nelle quali le violazioni sono più documentate e vi sono più risoluzioni, più decisioni a livello delle Nazioni Unite. Ma pensiamo anche alla Siria, il fatto che vi fosse un potere di veto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha fatto sì che la Russia impedisse la possibilità per la Corte Penale Internazionale di aprire delle indagini sulla situazione in Siria, cosa che appunto non è mai stata fatta. E quindi sicuramente queste strutture, e penso in particolare al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al potere di veto che alcuni paesi hanno all'interno di questa struttura, devono essere ripensate. Sono strutture che vengono dal Novecento, sono state istituite a seguito del riordine mondiale, seguito al secondo conflitto mondiale, ma oggi si pone il problema di capire se questi meccanismi sono ancora validi, sono ancora funzionanti. Ecco, io credo che comunque anche in questo caso un problema politico rimanga di fondo, cioè la riforma del sistema del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del sistema delle Nazioni Unite in generale, passa attraverso la volontà degli Stati. Quindi gli strumenti di diritto, a mio parere, ci sono, manca la volontà politica di farli funzionare. Quindi vediamo questo ritorno a un sistema autoritario sia nei paesi interni, quindi a livello domestico, sia da un punto di vista del diritto internazionale. E forse quello che mi sembra possa rimanere ai cittadini sia la denuncia di questo mancato rispetto dell'ordine di diritto, e quindi riportare gli stati a una responsabilità rispetto a delle decisioni che vengono da quegli stessi meccanismi che abbiamo istituito nel Novecento, proprio per dire mai più.
Ecco, l'ultima domanda, ne finisce due cose. Uno è che abbiamo avuto tribunali penali che riguardavano dei casi di genocidio, immagino il Ruanda, poi abbiamo avuto anche quello sull'ex Jugoslavia, questo è avvenuto alcune decine forse, dico male, di anni fa, questo invece di Gaza che cos'è? Un nuovo banco di prova, una nuova maniera per farci vedere che d'ora in poi si fa così?
Sicuramente sulla questione di Gaza si pone, a mio avviso, anche la sopravvivenza del diritto internazionale. Come giustamente ricordava, i tribunali internazionali cosiddetti ad hoc per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda negli anni 90 sono stati istituiti proprio dalle Nazioni Unite, quindi è stata la volontà delle Nazioni Unite stesse di istituire questi meccanismi giudiziari per andare a verificare e a condannare le violazioni che erano state poste in essere nell'ex Jugoslavia e nel Ruanda. Oggi Gaza sicuramente è un banco di prova da un punto di vista di tenuta del sistema giuridico, è un banco di prova anche rispetto alla volontà politica degli stati di muoversi in questo senso, quindi iniziative appunto a livello internazionale rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina sono sicuramente da valorizzare e da accogliere favorevolmente. A mio avviso il punto è comunque ritornare sempre alle responsabilità, e la caratteristica dei crimini internazionali, del diritto penale internazionale, è andare a vedere la responsabilità dell'individuo, quindi non una responsabilità collettiva del paese, ma andare a vedere chi è responsabile per il crimine di guerra di affamamento a Gaza in questo momento, per il crimine contro l'umanità di sterminio, per il genocidio, e ritornare proprio alla denuncia di questo tipo di responsabilità.
Grazie Maria Crip, è stata chiarissima.
Grazie,
buona giornata. Speriamo in bene, ovviamente, buon lavoro soprattutto, perché ce n'è bisogno, soprattutto in questo campo. E vediamo, questa cosa del politico e giudiziario è veramente interessante, no? Come abbiano preso delle strade così diverse, eppure sono due poteri strettamente allacciati a livello statale, ovviamente ancora più forte, a livello internazionale invece vediamo che la questione diventa ormai incredibilmente non solo complessa ma anche incoerente. Andiamo avanti con Itaca, fra poco ci ascoltiamo insieme un'intervista su un tema più ambientale, così poi ci lasciamo del tempo per parlare insieme di qualche cosa di più leggero, come si dice, nel senso che comunque sia è anche tempo, siamo al 26 di luglio, è anche tempo per molti di staccare dalla routine del lavoro, se ce l'hanno ovviamente, e leggersi qualche buon libro. Quindi prima un po' di musica però, così almeno mettiamo anche qualche nota dopo tante parole che abbiamo ascoltato. Ho ripescato una cosa proprio. Ecco, c'è Ciccio Fimiani in redazione che balla, perché sono cose dei nostri tempi queste, eh? Ivan Allen. We'll be right back. la più bella canzone secondo me dei Van Halen negli anni 80 ha fatto sfracelli. Qui mi scrivono un messaggio SMS. Non lo so se ha fatto sfracelli, ma di sicuro l'abbiamo sentita allo sfinimento. Oh, c'è qualche messaggio che arriva che dice che noi difendiamo Hamas. Allora, a parte che a Radio Popolare non si difende Hamas, e forse se ascoltate meglio la radio lo capite, ma io non vorrei sprecarmi in una difesa di Radio Popolare, ma invece ripetere magari due parole che ho citato già di un analista israeliano che si chiama Nimrat Goren, l'ho letto proprio 20 minuti fa, magari ve lo siete persi, quando Fabiana Magri gli chiede proprio come spiega che non si percepisce la stessa pressione internazionale su Hamas. Magari questo vi aiuta più in generale, non su Radio Popolare che proprio non difende nessuno. Non si può fare un paragone perché Hamas è fondamentalmente considerata un'organizzazione terroristica nella maggior parte dei paesi, quindi la pressione su di loro è intrinseca al sistema. Israele e Hamas non sono sullo stesso piano. Su Israele ci sono aspettative in quanto alleato dell'Occidente che vuole far parte del club dei liberali democratici e, se mi permettete, eccetera, eccetera. Allora, è abbastanza evidente, no? La questione, direi, e così la chiudiamo. Adesso è il momento di andare invece a vedere qualcos'altro che riguarda un nome che è Mangrovia, e voi direte, sì, ma perché parliamo di Mangrovie? Parliamo di Mangrovie perché l'UNESCO... Tra l'altro su Domani oggi c'è un appassionato intervento di un professore di diritto internazionale che cerca di spiegarci perché non bisogna iniziare a pensare di metterci sopra le mani all'UNESCO, perché è qualche cosa che invece serve appunto come realtà. Come sapete c'è sempre qualche cosa che è a rischio ormai quando si tratta di cultura e scienza. Allora, da 10 anni l'UNESCO dedica la giornata del 26 luglio alla conservazione delle mangrovie e Manitese se ne occupa da parecchio, da ormai oltre 10 anni, con dei progetti in Africa orientale, in particolare stiamo parlando del Mozambico e del Kenya, per riforestare delle zone in cui le stesse mangrovie sono andate a rischio. Perché? Perché c'è stato l'innalzamento del mare, perché c'è stata l'intensificazione delle tempeste, perché c'è stata la deforestazione per lo sviluppo urbano, per l'inquinamento, insomma tutte cose che sappiamo. Si stima che dall'85, scrive Manitese, la copertura di mangrovie si sia ridotta del 50% e che nei prossimi anni possa ulteriormente dimezzarsi. In realtà le mangrovie hanno un grande compito anche per quanto riguarda l'ecosistema, e noi lo andiamo a scoprire in questa intervista, anzi in questo sì, in questa intervista, in questo messaggio in realtà che ci ha mandato proprio sulle mangrovie il regional leader per quanto riguarda quei paesi di Manitese. Lui si chiama Samuele Tini, ascoltiamo insieme.
Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità di parlare delle mangrovie. Il 26 luglio si celebra la loro giornata internazionale e molto spesso non ci rendiamo conto della loro importanza. Sono piante spesso dimenticate. Sono piante che vivono sui confini, ai margini. Vivono tra la terra e il mare, nelle zone tropicali e subtropicali. Ma svolgono delle funzioni importantissime e fondamentali, non solo per le popolazioni locali, ma per tutto il pianeta. La mangrovia, sappiamo, è questa pianta strana, che a volte abbiamo visto magari in documentari, in altre, no? Per chi vive nel nord del mondo, che vive a metà tra la terra e il mare e offre con la sua struttura, con le sue radici, con la sua un'enorme protezione, un po' la sentinella della costa, diciamo. Aiuta a proteggerla dall'erosione, aiuta a proteggere e a mitigare l'impatto delle tempeste, dei cicloni, aiuta le comunità locali all'interno di un'economia, l'economia della mangrovia, quindi se fatta sostenibilmente, quindi ovviamente con il miele e altre parti. Ma lavora anche per tutti noi, per tutto il pianeta, anche per noi nel nord del mondo. È infatti un pozzo di carbonio importantissimo, quella che è il blue carbon, il carbonio marino è fondamentale e molto spesso non ce ne rendiamo conto. Infatti abbiamo perso più di un terzo ormai delle foreste di mangrovie, l'aumento della popolazione, il disboscamento, la speculazione, le costruzioni. Ecco che il 26 luglio ci richiama questa importantissima pianta, questa pianta che anche come terzo grande vantaggio è una nursery di biodiversità, un po' l'asilo nido di tante specie animali, di pesci e di altri, che vanno a deporre le uova nella protezione data da queste piante. Ecco che allora anche noi qui, nei paesi sviluppati, nel nord del mondo, dobbiamo fare sì che le mangrovie diventino una priorità per tutti, una priorità importante non solo per la salvezza delle popolazioni locali, ma per tutto il pianeta. E noi come Mani Tese, nei vari paesi in cui operiamo, dell'Africa, tropicale e subtropicale, lavoriamo appunto nel supporto delle popolazioni locali e della riforestazione di mangrovie, specialmente in Mozambico e in Kenya. E qui lavoriamo al fianco delle popolazioni locali per dare delle risposte chiare e concrete, ovvero migliorando il reddito, sviluppando un ecosistema e una gestione mirata della pesca, sviluppando un lavoro importante anche sulle energie, dando loro delle opportunità per ridurre l'uso di legname, e sviluppando un lavoro che faccia vedere la mangrovia come una risorsa, come qualcosa che è importante e non solo qualcosa da sfruttare. Ecco che allora, in questa giornata, tutti insieme veniamo richiamati a porre attenzione a questi piccoli difensori della nostra terra, questi piccoli difensori di quello che è il nostro pianeta, che nel silenzio molto spesso ci aiutano a fare sì che possiamo avere una vita chiara è una vita serena. Ecco che allora noi dobbiamo e che puliscono attraverso il loro lavoro, svolgono una funzione importantissima dal punto di vista appunto della difesa dell'ecosistema, della difesa della biodiversità e della cattura del carbonio, che molto spesso abbiamo contribuito nel nord del mondo a produrre. Ecco che allora richiamiamoci a questo momento e cerchiamo di sostenere progettualità e lavoro che siano al fianco delle popolazioni locali, che sono le più colpite dal cambiamento climatico, lavorando insieme a loro come Mani Tese e altri, appunto, nella protezione dell'ecosistema di mangrovia.
Questo è un bellissimo racconto. Io sono affascinato anche da questo tono che ha avuto Samuele Tini, che è Regional Manager per l'Africa orientale di Mani Tese. Lo ringraziamo, così come ringraziamo anche Francesca Bellini per averci facilitato a raggiungerlo. Ma è incredibile, le mangrovia, giornata internazionale, rendiamo omaggio allora a questo. Mi sono già affezionato io con questo racconto che ha fatto Samuele Tini alle mangrovie. Abbiamo sentito che hanno bisogno di essere soprattutto difese anche loro. Allora andiamo avanti e arriviamo così all'ultima parte di Itaca, in viaggio nel presente. Abbiamo ancora una ventina di minuti, sentiamo un po' di musica prima, ma a un certo punto sarà il momento di parlare di che cosa leggiamo quest'estate, quali sono i libri che si portano via. C'è una parola giapponese, adesso la devo ritrovare, è una parola giapponese che significa i libri che si mettono praticamente in pila durante l'anno nell'attesa di poterli leggere. E lo stesso Umberto Eco, vorrei ricordarvi, che diceva che comprare libri e non leggerli è una cosa giusta, nel senso che prima o poi quel libro arriverà alla nostra attenzione e prima o poi sarà il momento di leggerlo. Dieci e sei minuti, mamma, come sono vintage oggi. Take on me, gli AHA. 10.09 Radio Popolare, Angelo Miotto in onda qui a Itaca, in viaggio nel presente. Allora, se volete, soprattutto se volete telefonare, a me piace molto sentire le vostre voci più che leggervi, ma vi leggo anche volentieri. I numeri di telefono per la diretta sono 02 33 001 001, invece gli sms li potete mandare al 331 6214013. Vi ricordo anche la mail diretta @popolarenetwork.it. Qual è il tema? Il tema sono i libri. Allora, la parola giapponese, sono andato a cercare, Tsundoku, proprio l'accumulatore seriale di libri, e la citazione che invece vi dicevo viene attribuita a Umberto Eco, quindi attribuita, e non dirò mai più che è sua, ma che è attribuita, è questa, anche se esiste un virgolettato da qualche parte, ma è attribuita. E cioè, vediamo un po', è sciocco pensare di dover leggere tutti i libri, scusate che la devo ritrovare per intero, ecco, è sciocco pensare di dover leggere tutti i libri che compri, come è sciocco criticare chi compra più libri di quanti ne potrà mai leggere. Sarebbe come dire che dovresti usare tutte le posate, occhiali, cacciaviti o punte da trapano acquistati prima di acquistarne di nuovi. Ci sono cose nella vita di cui abbiamo bisogno di avere sempre scorte in abbondanza, anche se ne utilizzeremo solo una piccola parte. Se ad esempio consideriamo i libri come una medicina, capiamo che è bene averne tanti in casa piuttosto che pochi. Quando vuoi stare meglio, allora vai all'armadio dei medicinali e scegli un libro, uno a caso, ma il libro giusto per quel momento. Ecco perché dovresti sempre avere una scelta nutriente. Allora, alcune parti di queste dichiarazioni sono attribuite a Umberto Eco, ma in realtà sono dichiarazioni, per esempio, ampiamente condivisibili. Chissà cosa vi portate voi in vacanza come libri. Io sto sfogliando qua oggi. Il sabato e la domenica, come sapete, piovono gli inserti culturali. Oggi, per esempio, c'è il numero 2452 di Tutto Libri, speciale estate, proprio perché per quello che stiamo dicendo, e La Stampa dedica quindi l'apertura, per esempio, al racconto, il nuovo racconto di Matteo Nucci, Il segreto di Zio Tonello. Poi sto sfogliando, giusto per darvi qualche idea. Ma Jagger, capo dei draghi, sul set mancato di Tinto Brass, c'è Dal libro al film per quanto riguarda Arancia Meccanica, letto e riletto, perché appunto c'è la questione anche dei grandi classici. Qualcuno di noi si porta via i grandi classici che vuole rileggere o leggere. Mi hanno inseguito i mostri finché non li ho inseguiti io, chi è Moby Dick? C'è la questione delle traduzioni e poi ci sono tante proposte. Io vi propongo un paio dei miei libri che voglio citare e poi vorrei sentire voi allo 02 33 001 001 se volete, oppure sul sms 331 6214013 o a diretta @popolarenetwork.it. E i miei due libri sono uno è Cose vive di Munir Hashemi, che è uno scrittore spagnolo, ovviamente come capite dal nome non è uno spagnolo, è uno spagnolo di seconda o terza generazione. Cose vive è un libro stupendo, lui è uno scrittore che viene definito, come si suol dire, sempre dalla solita retorica, la grande promessa di, ma in realtà non è una grande promessa di, ma è già un grande scrittore dal mio punto di vista, un libro molto agile che racconta un viaggio nel viaggio di persone che vanno a lavorare in situazioni limite, gli lavori stagionali. Non vi spoilerò di più, ma è proprio la sua sintassi, la maniera in cui scrive, e il tono asciutto, le parole che sceglie. Dopodiché ho letto una traduzione, devo andare a prendermi quello in lingua originale. L'altra cosa, invece, l'altro libro che vi vorrei consigliare, visto che parliamo anche dei grandi classici che tornano, questo un po' riguarda anche quello che è uscito al cinema, Il maestro e Margherita, che so che è un romanzo di Bulgakov, Mikhail Bulgakov, ma che è divisivo, molti mi dicono, no? A molti è piaciuto, a molti invece non riescono ad andare oltre le prime 10 pagine, e però io lo riporterei volentieri in vacanza o nel periodo estivo per rileggerlo. E quindi anche quello, secondo me, è una scelta interessante da fare. Oh, io ho detto i miei due, che mi sono venuti, quindi adesso, mentre aspettiamo Libri per l'estate, come dimenticare il tallone da killer letto in 2 giorni. Questa è Donata, che ci scrive, e quindi vediamo se anche voi vi animate invece a raccontarci cosa vi portate. Ieri parlavo con degli amici su questa cosa che volevo proporvi oggi, e uno mi ha detto: posso dire la settimana enigmistica? Ma io ho detto: sicuramente, cioè, non è un genere letterario, però è un genere estremamente interessante, perché è anche vero che ci sono letture sotto l'ombrellone spesso, o non soltanto sotto l'ombrellone, che ci aiutano comunque sia a svagarci. Poi ci sono quelle invece che ci trascinano dentro, ci trascinano dentro la storia, dentro il romanzo, dentro il racconto. Tallone da killer, ovviamente, del nostro, tra virgolette, Alessandro Robecchi. In realtà è un libro edito da, se non sbaglio, da Sellerio. Vediamo un po'. Sì, dice da Sellerio, che è il suo editore. Allora, vediamo un po' se c'è qualcuno al telefono che ha voglia di cominciare. Pronto?
Sì, sono io.
Sei tu, chi sei?
Sì, ciao, sono Massimo. Allora, io sono, diciamo, appassionato di fantascienza, direi, da sempre. Ho un particolare, un libro, forse l'ultimo, uno degli ultimi che ha scritto Asimov, ed è quello che ha preso tutti e tre i principali premi di fantascienza, e si intitola Neanche gli Dèi, o The God Themselves, in caso di lingua inglese, che è. Non è solo un romanzo di fantascienza, è quasi un trattato filosofico, perché Asimov, secondo me, un po' lo era, diciamo, no?
Certo.
Ed è molto bello, è come diciamo, Asimov era un ateo, e quindi è l'ennesima spiegazione, diciamo, del soprannaturale, se vogliamo, fatta da lui, insieme all'altro racconto brevissimo che si intitola L'ultima domanda, credo che siano 10 pagine, che è l'altro, secondo me, capolavoro.
Senti, ma
Realismo che parla di intelligenza artificiale, che parla di queste cose qua, insomma. Per cui questi sono i
i due libri.
due racconti
Senti,
che io
Massimo, ma tu
preferisco.
hai visto Fondazione, la serie?
Sì, beh, io li ho letti
No,
tutti.
leggere i libri sì, ma la serie TV l'hai vista?
No,
No,
non l'ho
ok,
vista.
mi interessava capire se ti era piaciuta la realizzazione che avevano fatto.
Allora, le serie TV, allora, tipicamente preferisco i film, diciamo, delle serie TV, qualche volta le guardo, però il problema delle serie TV è che dipende dalla piattaforma che hai, ovviamente, no? Per cui se è su Netflix piuttosto che su Prime, piuttosto che su Disney, dipende se tu hai l'abbonamento, in sostanza.
Certo, senti, ma sì, poi c'è quella cosa appunto che non si deve dire del crack, però insomma. Senti, ma invece l'ultima domanda, poi ti lascio andare, è: ma tu Ballard dove me lo metti? In fantascienza o dove?
Non l'ho letto.
Non l'hai letto, te lo consiglio, perché in realtà Ballard, che è uno scrittore stupendo dal mio punto di vista, ti consiglio, non so, Il Condominio piuttosto che altri titoli, lo mettono spesso in fantascienza. In realtà, dal mio punto di vista, andrebbe messo in sociologia. Mi è venuto in mente quando dicevi appunto che Asimov lo metteresti un po' in filosofia anche, ovviamente. Va bene, ti ringrazio molto.
Prego.
Grazie, grazie. Allora aggiungiamo anche Ballard ai nostri libri consigliati. Ci sono Io mi porto, dice Matteo, Quando il mondo dorme, di Francesca Albanese, per capire la realtà attuale, e il Don Chisciotte della Mancia, per tornare un po' ragazzo. Ecco, quindi un classico attuale e una delle ultime novità. Abbiamo ancora. Andiamo un po' se arrivano i messaggi. Faccio un po' fatica oggi con gli occhiali, scusate, è proprio il mio problema. Altro che vintage. Plateo io, un libro piccolo da grandi, delicato, morbido, poetico, commovente. Platero è un asinello, adesso ve lo recupero. Ciao, io sto leggendo L'ira funesta di Andreoli e Dante anticapitalista di Gianni Vacchelli, molto interessanti entrambi, ci dice Carla. Allora, se volete chiamare allo 0233 001 001, mi fate più contento, così sento la vostra voce, che è una cosa importante. Quando faccio queste pause, perché devo guardare, devo girare i miei occhi fra le mail, gli SMS e le telefonate che stanno in tre posti almeno in due posti diversi. Quindi se volete telefonare e raccontarci il vostro libro, intanto vi recupero alcune informazioni su Platero e io, così la vediamo tutta completa, e anche su Ballard per darvi qualche altro consiglio. Allora, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto?
Ciao.
Ciao. Silvia. Chi sei?
Aurelia.
Aurelia. Ciao Aurelia, dici tutto.
Ah, io ho chiamato perché questo discorso sulla fantascienza questa mattina uggiosa milanese mi ha proprio aperto mondi e la voglia di chiamare. E Ballard, assolutamente hai ragione. Nella sociologia, nella critica sociale, sì, sono d'accordo con te. Io volevo suggerire un libro,
sì.
Il titolo è Vendi Napoli e poi muori.
Vendi, non vedi, vendi.
Vendi. E l'autore è Gennaro Ascione, che già ci dice di dov'è.
Certo, il nome.
Che è uno studioso serio, è un professore universitario, anche se è giovane. Poi i professori universitari in Italia giovani hanno anche una certa età. Insomma,
questo però è un altro tema, certo.
E questo è un altro tema. Però Gennaro racconta Napoli nel futuro, dove il vendere è diventato l'unica fonte, questa Italia che diventa completamente turistica e dove si vende un po' di tutto, organi, tendini, perché poi siamo in un futuro cyberg. Insomma, lo consiglio assolutamente perché parla dell'Italia di oggi, insomma, dell'Italia del futuro.
Lo consigliamo agli ottimisti, così non si deprimono però.
Sì, non è tanto ottimista,
appunto.
Non è, però è come riesce ad essere assolutamente sociologico anche, appunto.
Perfetto, allora vedi Napoli e poi muori, Gennaro Ascione, ti ringrazio moltissimo.
Grazie.
Grazie, ciao, grazie, ciao, buon sabato. Un'altra telefonata, pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Sì, sono Carlo.
Ciao Carlo, cosa leggi?
Allora, oltre a leggere molti di quelli che hai, di cui hai parlato,
sì,
anche da altri, anche di fantascienza, eccetera, dall'anno scorso abbiamo cominciato io e mia moglie a rileggere i classici. L'anno scorso i Promessi Sposi, e quest'anno stiamo rileggendo I Miserabili.
I Miserabili, fantastico. Va bene, ti ringrazio moltissimo.
Aspetta,
dimmi.
L'anno scorso siamo andati a vedere i luoghi manzoniani.
Sì.
Magari finito di leggere I Miserabili andremo a Parigi a fare un giro. Vedere.
Mi sembra un'ottima idea questa, accostare la lettura ai luoghi, è veramente una bellissima idea.
Ciao.
Ciao, grazie, grazie mille. Allora, intanto devo dirvi che Platero e io è Juan Ramón Jiménez, capolavoro della lettura spagnola, e poi vi devo dire anche di Ballard, J.G. Ballard, cioè sì, c'è Crash, c'è Il Condominio, ma soprattutto mi viene in mente Il Mondo Sommerso, che è un libro che, pensate, lui ha scritto nel 1962, sì, leggo bene, si apre con una descrizione di una città completamente invasa dalle acque, tanto per dirvi un po' quanto la fantascienza la vedeva lunga. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, sei tu, chi sei?
Ciao, ciao, sono Amedeo.
Ciao Amedeo.
Allora, vabbè, io sto leggendo, ma faccio un po' fatica, Panico a Milano di Gino Marchitelli, che non è scritto male, però vabbè, è per me, per i miei gusti, un po' troppo telefonato come libro. Però no, volevo dire, non si può parlare di fantascienza senza citare un altro scrittore che come Ballard, secondo me, spesso viene rubricato come uno scrittore semplicemente di fantascienza, ma poi in realtà è molto più profondo di così, che è ovviamente Dick.
Certo.
Per me il suo capolavoro è Follia per Sette Clan, dove si parla della psiche umana, però Dick in realtà parla di politica, parla di potere, secondo me non si può capire il mondo contemporaneo senza leggersi Dick, cioè il mondo delle fake news, il mondo della mistificazione costante della realtà, del non sapere cosa è vero, che cosa è reale, che cosa è irreale. Ecco, uno si vuole farsi una bella palestra,
passate da lì.
E allo stesso tempo vorrei anche citare un grande scrittore italiano che forse si è ispirato molto a Dick, che è morto, che è considerato, che era uno storico, ma poi è famoso soprattutto per i suoi libri di fantascienza / storia fantastica, che è Valerio Evangelisti, il suo Emmerich, secondo me segna che le azioni, cioè che quello che facciamo oggi poi riverbera sul futuro anche molto in là nel tempo, e quindi cose magari che sono avvenute nel Medioevo poi hanno conseguenze nell'epoca contemporanea, ecco. E secondo me questo è da consigliare anche soprattutto ai giovani.
Ai giovani, i famosi giovani. Va bene, grazie, sei gentilissimo, ciao. Grazie mille, prendete nota di queste segnalazioni. Itaca sta per concludersi, ma io ho ancora qualche minutino per leggere i vostri messaggi, che sono arrivati numerosi, e quindi cerco di rimettermi un po' in pari. Io consiglierei Una stella di nome Henry di Roddy Doyle, l'ho trovato davvero straordinario, ci dice Lorena. Riccardo dice: due libri fondamentali per capire il presente, Sovraimplicazioni e Intelligenza Artificiale e Intelligenza Naturale di Renato Curcio. Poi Federica. Allora, Federica dice Navola di Bacigalupi e Rodney, How Europe Undeveloped Africa. E Ballard è lo scrittore di fantascienza, un ottimo scrittore. Ah, mi dice anche: se si rimuovono gli ottimi scrittori della fantascienza, cosa poi ne rimane? Interessante questione, non abbiamo il tempo però. Bradbury, Cronache Marziane. Carola ci dice: anch'io voglio rileggere I Promessi Sposi, visitare i luoghi manzoniani. E poi ci consiglia Tonio Kroger di Thomas Mann. Sto tagliando un po' perché sono di corsa. Di Balla ricordiamo anche L'Unione di Famiglia, tratto da Mitologia del Futuro Prossimo, che la dice lunghissimo sul diventeremo migliori dopo il Covid. Gli SMS, quasi in istante leggo un Murakami. Condominio di Ballard ancora, e poi Paola di Isabella Allende e Lettera ad un bambino mai nato della Fallaci. Questo me lo ricordo, l'aveva comprato mia madre ai tempi. Altra canzone mitica, no, ne siamo solo nella musica, libro. Buongiorno signor Miotto, buongiorno a lei, caro Marcel. Un libro per chi ama il film Het di Michael Mann. Si tratta di Het 2, romanzo firmato dallo stesso Michael Mann con Meg Gardiner. Grazie. L'incredibile viaggio delle piante di Stefano Mancuso, e chiudiamo con di Massimo Montanari, Il mito delle origini, breve storia degli spaghetti al pomodoro. E così è tutto per oggi. Itaca torna domani alla stessa ora, cioè alle 8.45 con rassegna stampa. Domani avremo invece Silvia Romani a raccontarci della mitologia rispetto ai sentimenti e le disgrazie che viviamo anche in questi nostri tempi, invece presenti con un occhio al futuro. Quindi un saluto, un buon sabato, ci vediamo, ci sentiamo domani. A domenica e fra poco le notizie in breve di Popolare Network.